Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi
Due di Denari.
Conducono l'aedo delle norme e tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Barcelona, I still long to hold her once more.
Allora, quando siamo arrivati pensavamo che fosse un hotel, siamo arrivati e non c'era nessun cartello sulla porta, non c'era niente, abbiamo chiamato un numero, è arrivato un uomo che ci ha dato le chiavi, ci ha fatto entrare in una porta come se fosse quella di un appartamento. Dentro era tutto molto pulito, c'erano 4-5 stanze e noi avevamo una stanza con 4 letti e un'altra con 2. I bagni erano in condivisione, non c'era la cucina, proprio come in un hotel, però era tutto molto pulito e non si sentivano rumori. La testimonianza di questa ragazza intercettata davanti alla porta di un grande appartamento del barrio gotico a Barcellona, rilasciata ad un giornalista dopo che si è appreso che il comune di Barcellona ha inflitto l'ammenda più alta della sua storia ad un proprietario di appartamenti turistici, fra cui questo dove doveva soggiornare appunto questa giovane intervistata. Questo signore non li aveva mai dichiarati all'Agenzia delle Entrate spagnola, rimediando così una maxi multa, indovinate di quanto? 420.000 euro. E quindi è stata una notizia nei confronti della quale si sono imbattuti i viaggiatori che avevano appunto soggiornato, che stavano soggiornando nella struttura e che sono stati appunto cercati poi dai giornalisti che hanno raccolto questa testimonianza. E allora questo ce la racconta lunga, molto bene appunto su quanto effettivamente, lo sappiamo molto bene perché è successo anche nel nostro paese, quante persone abbiano fatto investimenti nel settore immobiliare di recente negli ultimi anni proprio per cavalcare l'onda crescente del mercato degli affitti brevi. Attenzione però, che questo è un mercato che va gestito professionalmente, possibilmente denunciando quello che si fa all'Agenzia delle Entrate. Allora, era una copertina quella di stamattina che abbiamo scelto per anticiparvi appunto che oggi ci occuperemo a lungo di casa. A conclusione di questa settimana, di questa prima settimana del 2024, nella quale ci siamo cimentati in questo tentativo di disegnare un po' qualche scenario su quello che potrà succedere nell'anno che parte proprio adesso, abbiamo parlato di mercati finanziari, abbiamo parlato di bisogni dei consumatori, oggi parliamo di casa, di mercato immobiliare, quali saranno le tendenze che potremo cavalcare quest'anno, soprattutto per gli appassionati del mattone, cosa c'è nella manovra di bilancio per il settore, c'è tantissimo. Vi anticipo già che fra un po' ci farà la carrellata di novità il nostro Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore, fra i massimi esperti di settore immobiliare, soprattutto dal punto di vista fiscale. E poi per quello che riguarda invece l'andamento del mercato e le prospettive del mercato avremo due specialisti. Saranno con noi Gerardo Paterna, blogger, consulente immobiliare, fondatore di RTV, e poi Claudio Cizia, CEO, amministratore delegato di Lux4Sale, quindi due visioni molto interessanti appunto sullo scenario immobiliare. Parleremo peraltro anche proprio di mercato di lusso, perché è un tema che sta andando molto bene nel nostro paese, anche se non abbiamo più i russi che possono con grandi disponibilità venire ad acquistare da noi immobili di pregio. In realtà è un mercato che vive una fase di grande spolvero, insomma di grande attività, c'è molta ricerca di immobili di un certo tipo, quindi faremo un punto anche su questo. Ma io voglio chiedere a voi: che progetti avete per questo 2024 in tema di casa? La cercherete? La volete vendere? La volete ristrutturare? La volete affittare? Avete fatto un investimento immobiliare per provare a sfruttare l'onda degli affitti brevi? Come vi è andata? È stato facile, difficile? Perché poi chiaramente Questi modelli hanno successo anche in relazione alla città in cui si abita. Sappiamo benissimo che noi abbiamo il grande apporto del turismo, ma poi non tutte le città sono uguali e non è detto che in tutte le città questo trend appunto si possa cavalcare con successo, per cui mettete subito mano alla cornetta. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, oppure sfruttate l'altro numero che è il 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi SMS, ma anche per i vostri messaggi su WhatsApp, che se volete possono essere anche vocali. Mi aspetto tante considerazioni da parte vostra questa mattina, considerato anche che forse il mercato dei mutui potrà aiutare questo 2024 a far riprendere il mercato immobiliare, che ha visto un 2023 con un calo delle compravendite, non tanto delle quotazioni, almeno nelle grandi città. Insomma, stamattina ci sarà l'opportunità di ragionare dai tantissimi punti di vista che riguardano il mondo immobiliare. Intanto adesso partiamo con il nostro piccolo giornale radio del risparmio.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Allora, quasi un cittadino su tre avrebbe intenzione di acquistare una casa, oppure addirittura vorrebbe cambiare nazione, ma sa già che quest'anno non potrà farlo, una cifra che sale al 39% fra i giovani che hanno un'età compresa fra i 18 e i 24 anni. Analogamente un 30% degli occupati vorrebbe cambiare lavoro, ma sa che quest'anno non sarà possibile. Impressiona soprattutto che tra i giovani fra i 20 e 40 anni, se quarantenne si può definire ancora giovane, direi proprio di sì, la metà, il 51%, si dichiara per nulla interessata a diventare genitore, mentre un ulteriore 28% vorrebbe un figlio, ma già prevede che non sarà possibile. Ma chi ce lo dice tutto questo? Ce lo dice un'indagine che viene ogni anno fatta circolare, prodotta proprio in questo periodo, divulgata in questo periodo dell'Ufficio Studi della COP. Una ricerca che viene condotta nel mese di dicembre, che quest'anno consegna l'immagine di un paese in pausa, annidato nel proprio presente. A forza di rinvii e rinunce, gli italiani si acconciano, dice la ricerca, utilizzando proprio questo termine, ad una vita fatta di piccole cose, obbligati ad avanzare gioco forza per sottrazione più che per aggiunte. Sono solo due le voci di spesa in cui il numero degli italiani che prevedono per il 2024 un aumento supera quanti prevedono appunto una diminuzione: la spesa per la salute, le spese per la salute e benessere, c'è un aumento per il 24% del campione interpellato, e quelle per il consumo alimentare domestico. Ma anche a tavola la tenuta della spesa fa rima da un lato con il rapporto qualità-prezzo, che il 66% degli italiani considera come primo driver di acquisto, e dall'altro sono i concetti di salutare, semplice ed autentico, ad associarsi sempre più frequentemente al cibo. Infatti sulle tavole del 2024, nella top 5, nella top 5 dei prodotti in crescita di acquisto, torna l'ortofrutta, seguita da pesce, mentre fra le rinunce spiccano i dolci, salumi ed affettati, anche superalcolici. A fronte poi di un'inflazione alimentare ancora sostenuta, nel tentativo di difendere i propri consumi e soprattutto la loro qualità, gli italiani, ci dice l'indagine COP, sembrano essersi definitivamente convertiti alla marca del distributore, ma anche nel 2024 promette di registrare appunto questo settore ottime performance. Se il 2023 ha insegnato alle famiglie come risparmiare nel solito punto vendita, è anche vero che nei mesi più difficili le ha anche condotte sempre di più spesso a discount, dove però troviamo, c'è da dire, sempre maggior qualità. È un trend in crescita anche nel 2024, tanto da collocare questo formato in testa alla classifica dell'incremento delle vendite sia nelle previsioni dei consumatori che dei manager intervistati. A fronte di queste tendenze, solo il binomio efficienza-innovazione sembra essere stata la strada maestra per la moderna distribuzione del futuro. Allora, un'altra notizia invece che riguarda una vicenda della quale abbiamo tanto parlato nei mesi scorsi, riguarda, ricorderete, la migrazione dei clienti di Banca Intesa San Paolo verso la banca digitale del gruppo Isybank, un'operazione che secondo le intenzioni della banca avrebbe dovuto riguardare 2.400.000 clienti con una forte operatività di carattere digitale, che appunto l'istituto aveva programmato di trasferire verso la banca digitale Isybank in due fasi: la prima fase tra l'estate e l'autunno, e la seconda fase invece in questa primavera, a marzo. La prima fase, come ricorderete, si era conclusa. Il 16 ottobre aveva coinvolto 275.000 clienti trasferiti senza aver avuto la possibilità di non consentire appunto di farlo verso la banca digitale. E allora fra questi 5.000 clienti, a seguito di questo trasferimento che loro stessi avevano definito, non avevano reputato chiaro per il metodo con cui era stato effettuato, avevano chiesto l'intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato, che era appunto intervenuta impugnando questo trasferimento perché, aveva detto l'autorità, non era stato effettuato senza il consenso espresso dei correntisti e con modalità non conformi alle normative del consumatore. Qual è adesso la novità che è arrivata proprio nelle ultime ore? È che per il secondo gruppo intanto di correntisti che dovrebbero passare alla banca digitale, trasferimento previsto per il prossimo 18 marzo, saranno informati che non sarà possibile procedere senza il loro consenso espresso. Ma per tutti quelli che invece sono già stati trasferiti il 16 ottobre, entro il 16 ottobre, allora la banca dà loro la possibilità di rimanere nella banca digitale del gruppo in EasyBank oppure tornare a Intesa San Paolo. Però qua c'è naturalmente una complicazione, perché questo ritorno implicherebbe aprire di nuovo un nuovo conto presso Intesa San Paolo. Però Banca Intesa promette che questa possibilità sarà data a condizioni pari o migliorative rispetto a quelle originarie. Quindi insomma un ulteriore step di questa operazione che oggettivamente è stata complessa. Noi abbiamo provato a darvi tutte le notizie man mano che arrivavano, un'operazione anche un pochino sfortunata insomma per la banca, non ben compresa da tutti. Queste sono comunque le ultime novità. Direi che per le notizie in breve avevamo scelto solamente queste, che erano comunque molto lunghe. Direi di partire adesso con il primo tema, riguarda la casa. Che cosa c'è nella lunga lista dei provvedimenti adottati dalla manovra di bilancio 2024 per la casa? Allora, Cristiano Dell'Osti, Il Sole 24 Ore. Cristiano, ciao intanto e buon anno soprattutto.
Buongiorno Deborah, grazie, auguri a te e agli ascoltatori.
Allora, io direi intanto di segnalare subito che la carrellata che farò adesso con te anticiperà un approfondimento molto vasto che Il Sole 24 Ore dedicherà lunedì a queste tematiche, le novità normative per la casa sul 2024, mi sbaglio?
No, non sbagli, abbiamo raccolto come di consueto con il primo numero dell'anno l'agenda delle novità normative di tutto il 2024, concentrandoci appunto sul tema della casa, ma anche sul tema del fisco, delle pensioni, del lavoro, della scuola e così via. Insomma, sono più di 140 appuntamenti messi appunto in ordine che troverete sul giornale di lunedì.
Allora, partiamo un po' con le novità più rilevanti che riguardano molti proprietari nel nostro paese, soprattutto di quei proprietari, partiamo proprio da loro, da quelli che ho citato anche nella storia di copertina, anche se ho raccontato una storia che si è verificata a Barcellona, e parliamo cioè di quelle persone che hanno fatto degli investimenti immobiliari con l'obiettivo di utilizzare questi immobili acquistati appunto per il mercato degli affitti brevi. C'è una rimodulazione fiscale molto molto importante da tenere bene a mente. Partiamo subito da questa, Cristiano.
Sì, perché il primo di gennaio è entrata in vigore questa aliquota maggiorata della cedolare secca, che quindi sale dal 21 al 26% per chi destina alla locazione breve da due case in su. Quindi cominciamo a dire che chi gestisce con l'affitto breve, sia tramite Airbnb che tramite strutture tradizionali o altri portali, una sola abitazione non avrà rincari. Chi invece destina appunto all'affitto breve da due case in su pagherà il 26% sui canoni derivanti da queste abitazioni, tranne la prima. Quindi sui canoni derivanti dalla prima casa si continuerà a versare il 21%. E naturalmente quale sia la prima e quale sia la seconda lo potrà scegliere il contribuente, il singolo proprietario, al momento della dichiarazione dei redditi.
Vedo che è anche previsto l'obbligo, anche se siamo in attesa di un decreto attuativo, in attesa di tanti per la verità, di dotarsi di un codice appunto identificativo nazionale. Che serve a che cosa, Cristiano?
Allora, questo codice servirà sostanzialmente a identificare tutti coloro che operano come locatori dal punto di vista delle autorità, quindi sia per la regolarità amministrativa sia per la regolarità fiscale. Come dicevi giustamente, non è ancora attuato questo codice identificativo nazionale. A livello territoriale ci sono alcune regioni che si sono portate avanti e già lo prevedono. Quando arriverà quello nazionale, sostituirà tutti i codici regionali o comunque gli altri codici previsti a livello territoriale.
Quindi insomma, prima novità importante: per gli affitti brevi arriva la cedolare al 26% a partire dal secondo immobile locato per il mercato appunto degli affitti brevi. Bonus mobili, allora qua scende la spesa agevolata.
Esatto, scende da 8.000 euro, che era la spesa massima su cui si poteva applicare l'agevolazione nel 2023, a 5.000 euro, che è la spesa massima su cui la si può applicare quest'anno. Non è una novità dell'ultima manovra, era già previsto questa riduzione e di fatto chi avesse speso già una cifra molto alta l'anno scorso potrebbe scoprire che non ha più diritto alla detrazione quest'anno, perché lo ricordo, il bonus mobili deve sempre essere agganciato a lavori di ristrutturazione che siano almeno di manutenzione straordinaria e per i quali il proprietario beneficia della detrazione del 50% sul recupero edilizio.
Andiamo a altre due grandi partite. Informazioni su questi punti sono già molto ricercate dai nostri ascoltatori. Allora andiamo a chi vuole comprare casa quest'anno, non ha le risorse finanziarie per poterlo fare, soprattutto parliamo di giovani, di nuclei familiari composti da giovani. Mi pare che i mutui di prima casa garantiti fino all'80% appunto siano stati confermati con le stesse condizioni che conoscevamo fino ad ora, Cristiano?
Sì, è così. Diciamo che quello che viene meno è la possibilità per gli under 36 di acquistare casa con le imposte scontate, con le imposte esentate, che è una possibilità appunto che c'è stata fino alla fine dell'anno scorso. Viene meno anche la possibilità di avere la detrazione dall'IRPEF, dell'IVA pagata sulle case ad alta efficienza in classe A e B, anche questa si è applicata soltanto ai rogiti fino alla fine del 2023, quindi i rogiti stipulati fino all'ultimo giorno utile dell'anno scorso. Rimane invece il meccanismo appunto del fondo di garanzia in relazione ai mutui per gli acquisti delle abitazioni fatte dai giovani, anche se poi qui sappiamo che il problema principale in molti di questi casi è la sostenibilità della rata di caro mutui, però diciamo questo è un tema che prescinde dall'agevolazione fiscale.
Però hai fatto bene a utilizzare questo tema, il tema della sostenibilità della rata, perché noi anche con Mauro insomma ci raccomandiamo sempre con forza: non fate il passo più lungo della gamba, perché altrimenti poi succede quello che è successo quest'anno, che a migliaia di famiglie non sono riuscite a sostenere il peso dell'aumento dei tassi di interesse, quindi sono corse in banca nel tentativo di rinegoziare il proprio mutuo o di accedere alla moratoria sui mutui prima casa. E la novità di quest'anno, di questo 2024, è che si ritorna al regime pre-Covid, cioè non avranno l'accesso a questa moratoria i lavoratori, i liberi professionisti, le partite IVA, no Cristiano? Questo è il tema più importante, mi pare.
Esatto, esatto, proprio così. Diciamo che viene meno la possibilità di accedere al cosiddetto fondo Gasparrini per la sospensione delle rate per appunto i liberi professionisti, gli autonomi e anche i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Quindi diciamo appunto che si va a chiudere quella finestra che si era aperta con il Covid e che aveva allargato la platea dei potenziali beneficiari di questa misura, appunto, che consente di ottenere la sospensione delle rate fino a un massimo di 18 mesi per chi si trova in periodo di difficoltà, esatto.
Allora, il fondo, ricordiamo che sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo appunto della sospensione. Andiamo a tutta la gamma dei bonus e super bonus. Forse qui abbiamo anche un messaggio di WhatsApp di un ascoltatore. No, Marco mi dice di no. Lo mandiamo, non lo mandiamo, mandiamolo.
Buongiorno, mi chiamo Ida, io vivo e ho la residenza in uno dei due appartamenti della casa di mia mamma, ultra novantenne, con una pensione minima. Quest'anno dovremo rifare il tetto e io non ho ancora capito se potrò recuperare perlomeno il 50% della spesa nei 10 anni.
Cristiano, sei riuscito a sentire il messaggio dell'ascoltatrice?
Sì, ho sentito. In questo caso la risposta che possiamo dire è sì, nel senso che la detrazione ordinaria per le ristrutturazioni, quella del 50%, a cui dicevamo prima può essere agganciato anche il bonus mobili, è attualmente confermata fino alla fine del 2024, quindi come minimo la nostra ascoltatrice potrà avere questa detrazione. Sicuramente sull'appartamento in cui risiede lei, poi da capire in base a come sono distribuiti i diritti di proprietà o se le due case sono unite insieme, quindi valgono come appartamento unico, se potrà averlo anche per i lavori sull'appartamento in cui risiede la mamma. Insomma, questo va un po' verificato nel caso specifico, ma questa agevolazione come minimo c'è. Se poi venisse fatta addirittura una coibentazione del tetto nel momento in cui lo si va a rifare, la detrazione potrebbe aumentare in condominio anche fino al 65 o al 70%, che sono le forme di ecobonus ed ecobonus potenziato. Non parliamo del superbonus, parliamo diciamo dell'ecobonus ordinario, che può arrivare appunto nei condomini quando si va a fare questa coibentazione fino al 70%.
A proposito di case su cui sono stati realizzati interventi agevolati appunto dal superbonus, vedo che ci sono delle informazioni da condividere con i nostri ascoltatori, Cristiano, relativamente alle plusvalenze realizzate da eventuale vendita di immobili di questo tipo, che non immobili che non siano prima casa. Qual è la novità?
Ma qui la novità è che in qualche modo lo Stato con questa disposizione cerca di riprendersi una parte del vantaggio fiscale che ha concesso ai contribuenti. Riprendersela ovviamente non sempre, ma nell'ipotesi in cui entro 10 anni dalla fine dei lavori il beneficiario vada a vendere l'immobile appunto su cui ha realizzato un intervento di superbonus. Se questo succede, cioè nei 10 anni da fine lavori viene venduta l'abitazione, si va a pagare su una plusvalenza che ha un criterio di calcolo complicato, adesso non riusciamo a spiegarlo perché dipende se avviene nel primo o nel secondo quinquennio la vendita, ma insomma diciamo che per dare comunque una prima informazione, sulla plusvalenza realizzata si va a pagare il 26% di tassazione. Vengono escluse le abitazioni destinate ad abitazione principale, quindi in qualche modo vengono colpite le case a disposizione, le case affittate e così via che venissero vendute, e vengono escluse le abitazioni ricevute per successione. Quindi questo, come dire, sono due esclusioni. Ed è una norma che si applica alle vendite che vengono fatte dal 1° di gennaio del 2024 in poi. Quindi se per assurdo ci fosse un proprietario, un contribuente che ha eseguito dei lavori di superbonus, poniamo nel 2021, e che poi nel 2023 ha venduto la casa realizzando anche magari un bel plusvalore, in quel caso non ha tassazione perché si applica appunto ai rogiti fatti dal 1° di gennaio del 2024 in poi.
Chiarissimo. Allora, ci sarebbero tante altre cose da raccontare, io vi rimando al numero di lunedì del Sole 24 Ore, sarà come dice sempre Mauro Meazza da collezione, perché riguarda tutte le novità contenute in manovra nel comparto appunto immobiliare, soprattutto di carattere fiscale. Però un'ultima battuta, Cristiano, vale la pena farla. Il 2024 sì, è l'anno che dà l'addio definitivo al superbonus 110%. Con quale coda, con quale strascico di questo bonus, che come lo aveva detto lui chiaramente aveva fatto venire il mal di pancia al ministro dell'economia Giorgetti.
Eh sì, non ci siamo fatti mancare neanche quest'anno un decreto legge che è arrivato alla fine del 2023 per andare a intervenire ancora sulla materia del super bonus. Non c'è la proroga tanto attesa, quindi chi non è riuscito a ultimare i lavori entro il 31 di dicembre del 2023 quest'anno avrà un superbonus depotenziato al 70% e nel 2025, se dovesse avere una coda di lavori anche l'anno prossimo, ulteriormente depotenziato al 65%.
Un ascoltatore,
ci sono due però importanti.
Perché c'era una domanda di un ascoltatore sulle barriere architettoniche che vedo pure contenute appunto nella lunga lista. I due incisi che volevi fare, Cristiano, che poi è tardissimo.
No, i due incisi importanti sono che c'è un fondo con poche risorse però per i contribuenti che non hanno più il 110%, ma scenderanno al 70% e hanno un ISEE, o meglio un reddito di riferimento molto basso, e l'altro che quantomeno che chi non dovesse finire i lavori, perché proprio non riesce a farsi carico di questo differenziale di spesa, non dovrà restituire le agevolazioni già fruite.
Benissimo.
Al volo sulle barriere architettoniche, se possiamo.
Ottimo.
Qui è importante, anche qua una misura che va illustrata e va spiegata, però in estrema sintesi possiamo dire che non si potrà più applicare il bonus barriere architettoniche agli infissi, che era usatissimo per questo tipo di sostituzione, e non lo si può più fare da quest'anno, e non sarà più possibile utilizzarlo tramite cessione o sconto in fattura.
Però l'ascoltatore ha dato
precisazioni.
Esatto, no, l'ascoltatore ha dato il via ai lavori a dicembre con anticipo, dice credo che si possa fruire del vecchio bonus se si sono fatti partire i lavori entro il 29 dicembre. No, scusami.
Esatto. Sì, questa è una delle cose che spieghiamo bene sul Sole di lunedì. In ogni caso, per chi ha già avviato l'intervento, ha già pagato un acconto o comunque ha un accordo vincolante preso con la ditta fornitrice, vale la vecchia regola.
Benissimo.
Da quest'anno invece per i nuovi interventi si cambia, ed è un cambiamento che restringe molto le maglie del bonus contro le barriere architettoniche.
Cristiano, grazie e buon lavoro e buon anno soprattutto. A presto.
grazie a voi.
E borse.
Rosciani, Meazza portano la borsa alla piazza.
Di denari.
I signori milanesi che hanno tanti soldi sono venuti giù 20 anni fa, hanno comprato di tutto, quello che costava 100.000 euro è diventato 300.000 euro nella mia cittadina di Finale, per cui che vengano tassati, ma a livello di questo qui di Barcellona, certo che sì. Perché questa gente ha rovinato le economie di cittadini semplici e degli albergatori.
Mamma mia, che sintesi puntuale rispetto al sentire di molti, e questo è quello che è un po' il pensiero di tanti, anche di tanti sindaci di tante città sul mercato degli affitti brevi. Io onestamente non la vedo in maniera così devastante, è un settore che se crescesse in maniera sana e anche regolata in maniera migliore sicuramente darebbe tante opportunità a tante persone di registrare, avere una rendita magari periodica, quindi un'integrazione ai propri redditi del tutto legittima. Dopodiché, quando a volte nel nostro paese si affacciano delle opportunità, ecco qua che tutti i mercati diventano un po' selvaggi e poi si deve correre ai ripari. Anche di questo parleremo stamattina con i nostri ospiti, che ringrazio per essere con noi e ai quali soprattutto auguro buon anno. Cominciamo con Gerardo Paterna, blogger, consulente immobiliare, ha fondato Divulgare, che è una società che si occupa di comunicazione per tutto il comparto immobiliare, dalle agenzie immobiliari, aziende del franchising, mediazione creditizia, chi più ne ha più ne mette. Soprattutto la sua più recente iniziativa è la nascita della società editoriale Sinergia, quindi un osservatore del mercato immobiliare davvero da tutti i possibili punti di vista. Gerardo, buongiorno e buon anno.
Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori, buon anno a tutti. Grazie per l'invito.
E saluto e ringrazio anche per aver accettato di partecipare al nostro programma questa mattina, visto che io devo ringraziare tutti coloro che ho scomodato nella prima settimana di gennaio. Claudio Cizia, CEO, amministratore delegato di Lux for Sale, e qua parliamo invece di un gruppo che intermedia la compravendita di immobili di lusso, quindi un ulteriore punto di vista rispetto all'andamento del mercato. Cizia, oltre a fare un milione di altre cose che stamattina non abbiamo il tempo appunto di elencare, quindi molto attivo nel settore. Claudio, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, bentrovati, buon anno a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto, peraltro, noi potremmo anche partire dando un po' di nuovo tutti i dati rispetto all'andamento del mercato immobiliare dello scorso anno, ma basta una riflessione da fare. Sappiamo benissimo che lo scorso anno, con l'aumento dei tassi di interesse ha inciso pesantemente sull'erogazione appunto dei mutui, è chiaro che questo si è riflesso inevitabilmente anche sul numero delle compravendite, che sono scese. Per esempio, il rapporto di Nomi ma ci racconta che le vendite appunto sono frenate notevolmente. Adesso mi sta sfuggendo, non riesco a pescare al volo dal comunicato stampa appunto che ho di fronte a me il dato complessivo, ma insomma ce lo racconta anche l'Agenzia delle Entrate. È stato un anno con il segno meno su tutti i versanti a causa dell'aumento dei tassi e quindi a causa del credito che si è reso più pesante. Detto questo, non è un mercato che si è fermato, perché poi gli italiani vanno sempre cercando di comprare casa, sia che sia la prima sia che sia la seconda. Gerardo Paterna, volevo cominciare con lei per chiederle un po' qual è l'eredità che ci lascia il 2023, dando qualche elemento in più, soprattutto qualitativo, rispetto all'analisi molto veloce che ho fatto.
Sì, grazie per questa patata bollente, ma direi che il mercato si è comportato tutto sommato abbastanza bene, nel senso che diciamo nel 2023 collezioneremo una riduzione delle compravendite di circa il 15%, quindi saremo intorno alle 670.000 compravendite, grosso modo. Il dato positivo però, che questo bisogna raccontarlo, è che noi parliamo di un fatturato residenziale stimato di circa 119 miliardi, che significa un più 5.3 rispetto all'anno precedente. Quindi sì, meno compravendite, ma voglio dire i valori di scambio sono più alti. Meno mutui, perché voglio dire sicuramente l'aumento dei tassi è inciso pesantemente, ci sono numeri allarmanti che raccontano un circa meno 40% delle erogazioni. Noi sappiamo che in Italia il 50% del fatturato residenziale è retto di fatto dai mutui, ma significa che sono stati evidentemente smobilizzati parte di quella ricchezza mobiliare, quindi sui conti correnti, per compensare la mancanza di finanziamento esterno, e quindi comunque tutto sommato il mercato si è comportato discretamente. E le previsioni anche di un altro osservatorio, che è Scenario Immobiliare, per esempio per il 2024, comunque parlano in ogni caso di un aumento ulteriore del fatturato del 2,5% se parliamo del residenziale. Quindi non sarei prudente, ma non negativo.
Allora, tra l'altro, no, interessante anche questo aspetto che forse nei mesi passati non avevamo analizzato adeguatamente, cioè abbiamo visto la riduzione dei saldi sui conti correnti e non si era notato un travaso contestuale, diciamo, di questo denaro verso strumenti di investimento mobiliari, ma in realtà, appunto, da quello che ci racconta Gerardo Paterna, molta di questa liquidità disponibile sui conti, anche in un tentativo di proteggersi dall'inflazione, è tornata sull'immobiliare. I numeri non lo dicono nel complesso, ma l'analisi qualitativa invece ce lo racconta, e questo è interessante. Allora, intanto sto leggendo i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori, perché a loro ho chiesto di raccontarci qual è il loro progetto immobiliare, se ce l'hanno dell'anno. Cercherete casa, ne volete vendere una, la volete ristrutturare, l'avete comprata e la volete affittare a lungo termine, a breve termine, e quindi realizzerete il vostro personale B&B con l'affitto breve. Un ascoltatore ci racconta: ho fatto un preliminare per bifamiliare a luglio 2023, ma il proprietario si è preso 6 mesi per cercare casa, poi traslocare, quindi rendere disponibile l'immobile comprato dall'ascoltatore. Io venderò il mio appartamento subito dopo il mio trasloco, ho già alcuni privati che lo vorrebbero, fatta una stima da parte di un'agenzia, secondo me vale meno, ma ora ne farò fare un'altra. Quindi insomma, questo ascoltatore che si prende tutto il suo tempo per fare un'operazione serena e non dettata dalla fretta. Claudio Cizia, il mercato del lusso che cosa ci racconta? Gli ascoltatori potrebbero dire: ma perché parlate di questi immobili? Noi siamo più modesti cittadini, lavoratori, possiamo permetterci case di altro tipo. E no, è interessante invece, perché se nel nostro paese, in Italia, questo mercato va bene, c'è poi tutto un indotto che ne trae beneficio, quindi questo non dobbiamo disdegnarlo come aspetto. E poi lei mi raccontava che si sono risvegliati anche i mutui su immobili importanti. Ci sia.
Esatto, allora il mercato del lusso rispecchia un pochettino quello che è, diciamo, o perlomeno è precursore di quello che è il mercato immobiliare dei prossimi anni, nel senso che in questo momento il mercato del lusso è un mercato molto effervescente, è un mercato che va a colpire non soltanto, come si può pensare, il cliente straniero, ma anche il cliente italiano, che in questo momento vede nell'immobile di lusso un bene rifugio, quindi la possibilità di andare in questo momento ad acquistare immobili di lusso, che poi lusso vuol dire dai 500.000 a salire, ma in alcuni casi utilizzati come residenza personale, in alcuni casi addirittura utilizzati semplicemente come investimento oppure come affitto breve. L'altra cosa assolutamente interessante è proprio il fatto che a differenza di quello che si possa pensare, in questo momento l'acquirente di immobili di lusso si sta rivolgendo, anche se in piccola parte o in parte, ha il mutuo, perché chiaramente i tassi, pur essendo alti per quanto riguarda l'immobile residenziale, per quanto riguarda il lusso, in questo momento chi ha delle disponibilità economiche ritiene il 3, 4, 5% di interesse un interesse accettabile, motivo per il quale si stanno rivolgendo in parte anche al mutuo. Mm-hmm. Diciamo, questo è un dato che probabilmente per la prima volta stiamo registrando in maniera così importante negli ultimi 5-6 anni.
A proposito di prime volte, Cizia, mi sembra interessante condividere con i nostri ascoltatori anche quell'informazione che lei mi ha regalato ieri, appunto quando ci siamo sentiti per preparare il programma di oggi, che poi prepariamo, poi andiamo a braccio, come sempre ci capita di fare. È vero che a Roma in questo momento non ci sono immobili per il vostro mercato interessanti da intercettare, che si sta bloccando? Cosa succede sulla capitale?
Allora, un po' in tutta Italia sta succedendo un vero e proprio assalto al prodotto del lusso da clienti internazionali, perché ritengono comunque l'Italia una nazione solida, sia da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, da un punto di vista anche semplicemente sanitario, se consideriamo quello che è successo 2 o 3 anni fa con la pandemia. E nel dettaglio alcune città come Milano e come Roma vengono veramente prese d'assalto, sia da acquirenti che possono essere fondi, società, gruppi, ma anche da tantissimi privati che acquistano molti immobili in questo momento, quindi abbiamo famiglie che hanno immobili di proprietà, più di 10 immobili di proprietà, in questo momento non si trovano immobili in vendita su Roma, o perlomeno se ne trovano davvero molto molto pochi. Questo è un dato che stiamo registrando negli ultimi 6-8 mesi. Parliamo sempre di immobili di pregio.
Certo, allora Paterna, volevo tornare invece da lei, abbiamo sentito molti commenti degli ascoltatori, quando affrontiamo il tema degli affitti brevi si scatenano appunto molte polemiche, a volte non hanno neanche tanto senso, sicuramente c'è stato un po' di giungla in questo mercato negli ultimi anni, adesso si cerca di correre ai ripari, però appunto c'è questa grande riflessione. Abbiamo sentito anche della rimodulazione della fiscalità, come già spiegato Cristiano Dell'Osta all'inizio del programma. Lei come vede questa grande lotta nel mercato delle locazioni fra affitti a breve termine e quelli a lungo termine?
Patata bollenti, intanto approfitto solo per salutare Claudio Cizia perché siamo conterranei ma non ci vediamo quasi mai, quindi ciao Claudio. E allora, intanto vorrei così ridurre un po' questa polemica, perché se noi consideriamo che ci sono 35,6 milioni di unità abitative in Italia, quelle destinate, le abitazioni utilizzate per gli affitti brevi sono l'1,7%.
Ecco.
Quindi voglio dire, stiamo parlando intanto di un fenomeno sicuramente sulle cronache, sulle prime pagine delle cronache, ma tutto sommato ridotto.
Esatto. E quindi evidente, ha ancora un grandissimo potenziale, quindi fate attenzione che potrebbe succedere.
Potrebbe peggiorare la situazione.
Esatto, cioè, per chi lo vede per chi lo vede non di buon occhio.
No, assolutamente. È vero, perché parlo anch'io qui dal mio paesello, che è una città costiera di 25.000 abitanti, che insomma vede comunque proliferare di bed and breakfast, ecco, che in qualche modo limitano l'offerta, che è sempre molto forte sugli affitti, diciamo, di medio e lungo termine. Questo di fatto è un problema. Probabilmente andare sull'affitto breve fa sentire anche, oltre magari ad un maggior guadagno, fa sentire, fa stare più tranquilli i proprietari di casa che magari non devono rincorrere l'inquilino per farsi pagare la pigione, ecco, considerando che, voglio dire, da un recente studio un inquilino su due presenta irregolarità nel pagamento della, diciamo, dell'affitto, quindi sicuramente questo è un tema. Servirebbe però più tutela, ci sono alcuni strumenti anche promossi da aziende private che oggi fanno una preselezione molto rigorosa sull'inquilino, quasi al pari, voglio dire, di quella che fa una banca, ecco, per concedere un mutuo. Esattamente, si offrono anche coperture, voglio dire, finanziarie, ecco, per mettere tranquilli, ecco, i proprietari. Si può fare però di più, è un sistema che va scalato, la tecnologia ci aiuta anche a qualificare più velocemente i conduttori.
Allora,
però,
fermo lì, siccome proprio l'innovazione tecnologica sta condizionando positivamente molto anche il mercato immobiliare, voi ne sapete molto anche da questo punto di vista, vi fermo, andiamo a sentire il traffico e poi vi faccio raccontare tutto quello che bolle in pentola da questo punto di vista, che ci dovremo aspettare nel 2024.
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Di denari.
Allora, c'era intanto anche una veloce domanda da Oscar da Milano prima di affrontare il tema di come l'innovazione tecnologica sta riguardando il mercato immobiliare. Oscar, veloce, grazie, voleva tornare sugli affitti brevi. Oscar, dov'è? Oscar si è distratto, non ce la facciamo, adesso ho una modalità Cruciani per chiudere rapidamente il contatto con l'ascoltatore. Allora, tecnologia e immobili, Claudio Cizia, ricomincio con lei. Nel settore della mediazione, dell'intermediazione appunto degli immobili di lusso, che cosa sta succedendo? Quali sono le nuove formule che state proponendo appunto sul mercato e con le quali i potenziali clienti di questo comparto si stanno confrontando? Che cosa apprezzano particolarmente?
Ma allora, io direi che partiamo proprio dalla parte finale, ovvero dalla parte degli affitti. In questo momento concordo pienamente e contraccambio i saluti con Gerardo con quello che ha detto, che parliamo di un mercato veramente di nicchia e un mercato che però è molto interessante anche per quanto riguarda il lusso. Ad esempio, siamo partner anche di Airbnb, quindi la viviamo diciamo in prima persona. In realtà il vero problema in questo momento è veramente quello dell'inquilino moroso, motivo per il quale anche molte proprietà di lusso in questo momento vengono messe
chiuse lì, esatto.
In realtà diciamo che per noi è diventato un vantaggio competitivo importante anche per il proprietario che ha immobili di lusso in vendita, dove magari i tempi di vendita si allungano e c'è l'opportunità con gli affitti brevi di avere comunque una rendita. Tra l'altro abbiamo proprio ideato e messo in pratica la formula try for buy, ovvero la formula prova l'immobile per poi eventualmente comprarlo.
Che significa per un mese per esempio affittare a che cifre?
Beh, ad esempio uno degli affitti che abbiamo fatto quest'estate è stato un affitto veramente molto importante, parliamo di 2 mesi, ha fatto 800.000 euro, quindi una cifra veramente, parliamo di personaggi del jet set internazionale che hanno affittato una proprietà veramente molto particolare.
Esclusiva.
Dopodiché c'è stata, dopodiché c'è stata la proposta di acquisto dove si andava eventualmente a scalare.
Infatti ero un po' timorosa se farle la domanda, ma almeno poi l'operazione, l'esperimento si è concluso positivamente per voi.
Allora,
sì,
Sì, esattamente, sì, questo è una delle formule, però diciamo che da un punto di vista tecnologico sicuramente in questo momento il mercato immobiliare è un mercato abbastanza statico che necessita comunque di nuove tecnologie per rimanere al passo dei tempi e soprattutto per rimanere al passo di quello che è un mercato internazionale che ormai è sempre più vicino al mercato italiano e diventa una grande opportunità. Ad esempio noi abbiamo lanciato la prima intelligenza artificiale su un portale immobiliare proprio perché riteniamo che possa in questo momento rappresentare una differenza e comunque un prodotto, un servizio aggiuntivo sia per chi compra sia per chi vende e anche per chi affitta un immobile di lusso.
E quindi insomma davvero tante cose interessanti, quindi quando immaginate di parlare con l'agente immobiliare, diciamo, di questa era, immaginatelo proprio con una persona, un professionista che sta cavalcando anche nuovi trend tecnologici appunto come nel caso di Claudio Cizia appunto ci stava raccontando, per essere sempre più al passo con i tempi e accontentare nella maniera migliore possibile possibile appunto la clientela. Intanto un ascoltatore ci racconta: ho approfittato di questo periodo per comprare una casa al mare, francamente non ho visto un calo dei prezzi, anzi, ma ho smobilizzato risorse in perdita dal mondo dei fondi di investimento. E alla fine si torna sempre lì nel settore immobiliare. Paterna invece: l'innovazione tecnologica, noi oggi parliamo tanto di prop tech, e cioè di tutto quello che è l'impatto della tecnologia nel campo della proprietà. E quali altre novità ci può raccontare dal suo osservatorio?
Due ambiti direi molto molto pratici. Il primo, parlando anche di investimenti, di prezzi, conviene continuare ad investire nell'immobile. In ogni caso è bene sapere che cosa si acquista, e oggi esistono delle piattaforme di valutazione professionale molto accurate. Non parlo, voglio dire, dei valutatori giocattolo dei portali di annunci, ma parlo di soluzioni diverse che consentono effettivamente, grazie all'ausilio dei dati, di sapere cosa si sta comprando, da che fase di mercato si arriva, che tipo di contesto ospita la nostra unità immobiliare e che cosa c'è da aspettarsi, che tipo di rivalutazioni anche prospetticamente. Insomma, questo diciamo, si sa che il buon affare si fa quando si acquista, non quando si vende. Quindi intanto sapere, grazie alla tecnologia, cosa si sta acquistando, questo è sicuramente un grande passo in avanti. Il secondo aspetto invece riguarda proprio, e qui ci sarebbe molto da dire, la riqualificazione immobiliare, che in realtà è un tema vivace, vivo, attuale, perché è necessario riqualificare sicuramente il nostro patrimonio immobiliare, ma cominciando proprio dalle singole unità abitative, che sono veramente, io sento tanti agenti immobiliari, ho ancora qualche interesse, voglio dire, anche nella mediazione, e devo dire il patrimonio immobiliare è davvero sfasciato,
scadente. Lo sappiamo bene a Milano, dove ogni tanto appunto prende il volo questa polemica sugli affitti esorbitanti che vengono richiesti soprattutto agli studenti fuori sede per case che sono veramente impresentabili, e sono generosa nell'utilizzo dell'aggettivo Paterna.
Assolutamente. E la tecnologia quindi in questo caso qui aiuta sicuramente a avere un buon impatto sia in fase di progettazione, ma anche in fase proprio di qualità della vita, perché grazie per esempio alla domotica, al risparmio energetico che si può ottenere, cioè l'impatto tecnologico sulla ristrutturazione è davvero una grande opportunità che deve essere colta. Quindi ben vengano tutte le iniziative che possono favorire una qualità dell'abitare, perché poi alla fine di questo stiamo parlando.
Certo, naturalmente fatto tutto con professionalità e con testa, perché non è che si può comprare un immobile solo perché è sfasciato e riqualificarlo, spenderci dei soldi con la convinzione in testa che poi di quell'immobile si possa fare quello che si vuole e al prezzo che si vuole. In realtà anche questo poi è un tema, quello delle valutazioni, che va affrontato con professionisti. Allora, 11:55 quasi, ci mancano 2 minuti di tempo per una domandona. Un ascoltatore ci chiede: sì, vabbè, fate una sintesi allora, qual è la prospettiva 5 anni del mercato immobiliare? Luca da Torino. Chiedo 30 secondi di analisi ad entrambi gli ospiti. Claudio Cizia, per il suo settore naturalmente, cosa ci può dire? Come lo vede?
Io credo che il mercato immobiliare rimane e rimarrà per i prossimi anni, non solo i prossimi 5, ma probabilmente i prossimi 10, i prossimi 20, il mercato in cui tutti in questo momento vogliono andare ad investire, perché comunque è un bene rifugio, un bene solido, non soltanto italiani, perché ripeto, attenzione al mercato internazionale.
Ottimo. Gerardo Paterna, la sua view quinquennale qual è?
Come il cost plan dell'Unione Sovietica, facciamo stamattina. Allora, direi che 5 anni sono molti, però è un mercato da considerare sicuramente in chiave positiva. È un mercato ad ostacoli come qualunque mercato dove andiamo ad investire, quindi non è un mercato esente da rischi. È importante assumere il maggior numero di informazioni e non accedere al mercato con leggerezza, quindi prendiamo la migliore decisione in base alle informazioni che prendiamo, perché ancora vedo molta superficialità.
Bravo.
Anche da parte degli acquirenti, voglio dire, e quindi serve davvero una grande competenza, ma la volontà di attingere al sapere, che oggi è voglio dire, disponibile per fare scelte consapevoli che ci mettano al riparo non soltanto per i prossimi 5 anni, ma magari anche per i prossimi 10 o 15.
Molto bene. Allora, per tutti i curiosi invece della vostra attività, dove vi possiamo trovare? Claudio Cizia, ci dia lei, visto che ha vari siti anche di riferimento, dove preferisce che gli ascoltatori che già ci stanno scrivendo appunto la vengano a cercare per colpa nostra?
Il nostro portale è luxforsale.it. Chi volesse invece trovare direttamente me, probabilmente LinkedIn è il canale ufficiale.
Ottimo.
Claudio Cizia.
Ottimo.
Ho cognome difficile, quindi facile da trovare.
Ma i nostri ascoltatori sono dei segugi, la troveranno sicuramente. Gerardo Paterna, fra le sue varie attività, invece, dove possiamo farla trovare dai nostri ascoltatori?
Identicamente su LinkedIn, sul blog gerardopaterna.com oppure sul sito aziendale, sinergie.re come real estate.
Molto bene, grazie ad entrambi per le vostre analisi di questa mattina. Allora, termina qua la mia settimana in solitaria, questa prima settimana del 2024, ma lunedì si rientra nell'ordine con Mauro Meazza, che salutiamo perché ci ha ascoltato per tutta la settimana. A tutti grazie e a lunedì. Buon weekend.